di Mashup.
Radio Ticino Mashup che continua parlando in questo caso del tempo che passa.
Sì, allora vorrei raccontare una cosa un po' incresciosa. No, va bene, una cosa che un po' incresciosa che mi è successa settimana scorsa sul treno, no?
Sì.
Da Lugano prendevo il treno per andare a Locarno, era pienissimo, c'erano anche giovani, si vede che avevano finito la scuola, tornavano su. E cosa è successo? Ero in piedi perché non c'era posto. Al che una ragazza mi guarda, avrà avuto una ventina d'anni, e mi dice: vuole sedersi? Allora, da una parte bellissimo, perché si dice sempre che la gioventù, magari invece una ragazza molto gentile, però mi ha fatto proprio sentire vecchia. No, io non mi sento ancora quella che quando mi guardano addosso deve sedersi nel treno perché non ce la fa. No.
No.
Non sei convinto. No, e questo è un problema. Cioè, nel senso che.
Che ormai non sei più, cioè nel senso
sì, ma il problema è che io dentro non mi sento vecchia. No, ma si vede che esternamente
solitamente questo lo si fa una persona veramente anziana,
esatto,
no?
Ecco. E voi vicino a me, cioè, ce n'era una ben più vecchia di me, ho chiesto anche a lei, manco lei si è voluta sedere, allora non mi sono seduta neanche io.
Tra l'altro tu ti sei voltata verso, e questa carampana non glielo chiedi, cioè infatti e lì secondo me hai esagerato un pochettino.
No, allora mi sono chiesta, ma quando è che una ragazza diventa una signora o una donna a cui lasciare il posto?
Intanto
allora,
tempo se ne va.
Se ne va, sì. Anche senza che ci si
accorge.
Comunque, allora sono andata a cercare un po'. E pare che la scienza dice che non è questione di età. Ma allora, ci sono delle soglie precise. A 18 anni sei maggiorenne, quindi puoi fare delle cose, votare, guidare, assumerti delle responsabilità che prima non hai. Quindi lì cresci, diventi forse un po' donna, no? Volendo. Però in realtà, secondo uno studio del 2024, condotto su centinaia di persone tra i 18 e i 77 anni nel Regno Unito, la maggioranza delle persone associa l'essere adulti a caratteristiche psicologiche più che alla soglia del compleanno. Quindi prendersi la responsabilità delle proprie azioni, saper badare a se stessi e sviluppare una certa autonomia emotiva. Quando hai queste cose ti senti adulto e non più ragazzino, insomma. Un altro studio ha analizzato giovani tra i 18 e i 29 anni e, questo è interessante, chi si sentiva già adulto, si identificava come adulto, tendeva a evitare comportamenti a rischio, tipo chi si sentiva un adulto non guidava in modo spericolato o non usava sostanze illecite, diciamo, e anche quando non aveva diciamo così spuntato le tappe come un lavoro fisso, il matrimonio, figli. Quindi anche qui tu ti senti adulto, ti comporti meglio. Ma allora io mi comporto malissimo,
ma tu
il posto, non voglio il posto sul treno, quindi non è che per essere sentirti adulto devi diventare mamma
Sì.
E poi c'è ancora uno studio che dice che il modo in cui percepiamo la nostra adultità ha effetti concreti sulla nostra salute mentale. Quindi se ti senti davvero adulto hai più autostima, meno ansia e più soddisfazione nella vita. Però allora io adulta ormai mi ci sento, però signora è un po' invecchiante. Quindi cari giovani, quando vedete una ragazza un po' cresciuta, ecco, io mi definirei
una signorina,
una signorina come
si
me
può più usare.
Non dite le signora, sì, però siete gentili che volete lasciare il posto. Comunque è difficile, non so, tu ti senti un uomo o un ragazzo?
Io mi sento moderatamente un uomo.
È vero, io ti vedo come un ragazzo.
Non è facile.
I nostri ascoltatori, tutti giovani ragazzi. No, tutti giovani.
Ascoltare da vicino
ti tiene giovane.
Sì, assolutamente. L'elisir di lunga vita. È un cocoon.
Pillole di Mashup.
E da questi non si scappa. Parlavamo dell'escape room, che devi scappar via da una stanza. Invece qui restate lì perché arrivano loro. Lo dico io.
Loro chi?
Loro, i fattoni.
Ah, ok. No, stavo aspettando qualcun altro, non so. Eccoli qua i fattoni, che iniziano parlando di francesi. Francesi che pensano che pestare la... quando pesti in mente la...
la curcuma, cosa? No, la noce moscata?
No, che se in giro per errore pesti...
la pupù del cane.
Ecco, sì, quella lì. Di cane col piede sinistro porti fortuna. Sinistro.
E col destro?
Con invece il destro il futuro potrebbe essere, diciamo, meno roseo. Sicuramente in tutti e due i casi
ti girano un po',
però per il resto è così. Secondo una ricerca recente dell'università del Michigan, le caramelle e i cioccolatini più popolari come gli M&M's contengono delle sostanze che creano la stessa reazione di gratificazione nel cervello di quello che danno le droghe.
Ah dai?
Sì.
Ma lo zucchero zucchero, cioè chi dice che è la droga peggiore è lo zucchero.
Sì, assolutamente. Nel 1986 la Apple.
La mela?
I computer, okay. iPhone, insomma, quelli che hanno fatto l'iPad, il Mac, eccetera, eccetera, eccetera. Aveva una linea di abbigliamento e lifestyle, ma non ebbe successo.
In che anni, scusa?
1986,
davvero?
Inizi. Tutte le persone che hanno gli occhi blu hanno un antenato in comune. Per avere quel colore degli occhi, hanno tutte le stesse sequenze genetiche.
Ma dai.
Ebbene sì.
Vabbè che tutti, no? Adamo ed Eva ce li abbiamo tutti.
Sì,
come
allora
antenato.
Sì, se la vuoi mettere così. Sì,
gli occhi
sì,
blu.
Sì.
Ecco.
Sì, sì, proprio Adamo ed Eva, sì, poi, ecco. Certo. Proprio scientifica come cosa. Vabbè. I medi lavoratori iniziano a dubitare del proprio lavoro dopo 18 mesi.
Ah.
Quando si sentono poco valorizzato o sottopagati.
Allora
dopo
aspetta,
18 mesi.
Io da quant'è? Ho ancora qualche mese prima di accorgermi che c'è qualcosa che
sei
non va.
Poco valorizzata e sottopagata.
No, di quello mi sono già no.
A quello l'hai capito subito. Dopo
poco valorizzata appena ti ho incontrato.
È una certezza. Iniziano a cercare un nuovo impiego entro 4 mesi e lo trovano in poco più di 3 mesi. Questo è soprattutto in media. Insomma,
però
questo
è roseo trovarlo così veloce.
Sì,
cioè,
stiamo parlando di media, ovviamente. Sì. Questi erano i fattori di quest'oggi di Mashup.
Mashup su Radio Ticino. Mashup su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento di Mashup che ci porta a parlare di felicità. Dove vai a trovare la felicità? Al caldo? Certo che no.
No, vai al nord.
Certo.
Allora, noi ci siamo soffermati l'anno scorso molto sulla Danimarca, con la Hygge o Hygge, insomma, questo modo di affrontare la vita, perché per anni la Danimarca è stato, insomma, eletto paese più felice del mondo, ma adesso sono ben 9 anni che non vince più la Danimarca, bensì la
Finlandia.
E anche quest'anno, il mese scorso appunto, sono stati detti col report del Happiness Report 2026, la Finlandia al primo posto. E vogliamo capire cosa c'hanno sti finlandesi da essere così contenti. Vivono in un posto freddo, gli inverni lunghi, un sacco di buio, eppure allora avremo qualcosa da imparare, no?
Infatti me lo chiedo costantemente io su questa cosa.
Copiamoli un po'. Allora, bisogna fare una premessa. Loro dicono che allora in Finlandia la felicità non è casino, proprio euforia. No, è più tranquilla come felicità. Infatti
ragazzi,
loro
cavolo,
dicono,
è chiaro che poi vincono loro. Cioè,
però per loro è
se
più...
per loro la normalità è essere felici, è chiaro, vincono tutti.
Essere soddisfatti della propria vita.
Voglio vedere te con la Saudangi ad essere felice. Cioè, capito? È chiaro che il Brasile.
No, allora, per loro più che felicità è la soddisfazione della propria vita, che alla fine ti rende felice, no? Però non è che devi mostrarlo a tutti, bada boom. Ecco, allora, ci sono basi molto solide su cui si basa la loro soddisfazione. Prima di tutto, in Finlandia le persone si fidano delle istituzioni, ma anche degli altri cittadini. Cioè, c'è un senso di comunità che non in tutti i paesi c'è, e anche uno dei paesi con meno corruzione al mondo. Questo aiuta. Poi c'è il welfare, cioè la sanità, l'istruzione e i servizi in generale funzionano molto bene, e questo significa che sei un po' meno stressato, no? Per la tua quotidianità, e ti senti, come dire, sicuro per il futuro. Non stai lì a pensare chissà poi non avrò la pensione qui e là. Poi c'è l'uguaglianza, perché ci sono differenze sociali meno marcate rispetto ad altri paesi, e anche questo contribuisce, diciamo, a creare una società più stabile e meno conflitti.
Okay.
E qui arriviamo a una cosa molto importante che noi potremmo copiare molto bene, perché il rapporto con la natura, e noi ne abbiamo di bella natura. Allora, foreste, laghi vanno sempre, e il silenzio che c'ha la Finlandia in questi luoghi. Passano proprio molto tempo all'aria aperta, anche da soli, e si sa che la natura poi ti riduce stress e ansia.
Certo.
E c'è una cosa curiosa che non sapevo: in Finlandia ci sono, vabbè, più alberi che persone, poi è abbastanza facile.
Bello, uno ci si arriva.
Sì, però c'è un every man's right, cioè il diritto di ogni persona di accedere liberamente agli spazi naturali. Cioè, tu puoi entrare anche su terreni privati, se sono natura, per andare a farti del bene. Beh, naturalmente devi rispettare l'ambiente. Quindi questa connessione. Poi per finire ci mettiamo la sauna. La sauna finlandese aiuta a essere felici.
Guarda caso si chiama proprio finlandese.
Ma perché viene da lì. Che non è solo un attimo di relax, è una sorta di rituale sociale. Poi è un momento in cui ti fermi, stacchi e ritrovi equilibrio.
Sì.
Però qui una grande notizia per te, Matteo Vanetti, in anteprima, e per voi naturalmente. Loro hanno il Sisu, che è una sorta di modo come la hygge danese, abbiamo il sisu finlandese, di cui parleremo prossimamente per inaugurare una nuova rubrica che tu amerai tantissimo. No, questa sarà una puntata a paese, i modi per essere felici, di affrontare la vita nei vari paesi. Così prendiamo spunti da più parti. La nuova rubrica, non so ancora come chiamarla, stiamo bene copiando gli altri.
Felicità con il sottofondo dei ricchi e poveri, siamo a posto, va bene, dai, andiamo a trovare.
Mashup,
pillole di mashup.
Cari ascoltatori di Radio Ticino e soprattutto di Mashup, ritorno all'appuntamento nel quale andiamo a beccare le matte
ricerche
premiate dal CICAP.
Ma che dal CICAP? Ma no, ci mette anche il CICAP.
Scusa, stavo parlando dell'Ig Nobel.
Quindi le ricerche scientifiche che fanno ridere.
Possono sembrare stupide, ma in realtà hanno
il loro perché
di esistere.
E infatti vengono premiate con questo premio, non proprio Nobel, ma Ig Nobel. Allora, dobbiamo tornare indietro con questa ricerca.
Sì.
Al 1944.
Sì.
E voi direte: sì, ma che Ig Nobel hanno preso? Non c'era mica.
Ah, è iniziato dopo.
È iniziato,
sì,
tipo nel 91. Mm-hmm. Però danno anche i premi postumi.
Okay.
Ecco, infatti, a ritirare questo premio poi è andata la figlia e il nipote di uno dei ricercatori.
Okay.
Perché i ricercatori non c'erano più. Allora, ha vinto il premio Ig Nobel nel 2024 una ricerca. La motivazione per cui ha vinto è per aver studiato come e quando le mucche espellono il latte in risposta alla paura. Cioè,
aspetta, spiegami meglio.
Allora, praticamente loro hanno voluto capire perché siamo a metà del secolo scorso.
Sì,
allora devi tirare fuori sto latte dalle mucche, c'è qualcosa che magari lo rallenta, sai? Lo rallenta oppure lo fa uscire meglio. Allora hanno detto: la paura potrebbe essere una cosa che le blocca.
Sì.
E allora, però, come facciamo a esserne certi? Dobbiamo fare una ricerca.
Spaventarle,
spaventiamo le mucche mentre fanno latte. Allora, però, come le spaventi delle mucche? Loro si sono inventati, ascoltate un po'.
Sì.
Allora, hanno messo, cioè mettevano un gatto,
sì,
sulla schiena della mucca.
Ma povera.
Poi facevano scoppiare delle buste di carta a intervalli regolari per 2 minuti. Quindi loro dicevano: il gatto si spaventa dal rumore, salta sulla schiena della mucca, farà la mucca
paura,
si spaventa, e quindi vediamo se spaventando si smette di tirare fuori il latte.
Ingegnosa come cosa, direi.
Molto particolare,
sì,
no? Cioè
proprio
un'immaginazione. Poi facendolo si sono anche resi conto che in realtà il gatto non serviva, perché bastava il boom del sacchetto di plastica a spaventare la mucca. Quindi a un certo punto hanno tolto il gatto e sono andati avanti così. E cosa hanno scoperto? Che effettivamente la paura inibiva la discesa del latte, che c'è anche un nome, il let down reflex.
Okay.
Cioè il riflesso che ha la mucca, che permette al latte proprio di uscire. Quindi i rumori improvvisi spaventavano la mucca. E quindi adesso cosa si impara? Che quando mungi una mucca devi cercare di non spaventarla,
tenerla tranquilla, metti della bella musica di sottofondo. Sì, certo.
Ecco, e quindi la fisiologia dell'animale, questa conclusione finale, può dipendere fortemente da fattori ambientali e psicologici.
Ok.
C'è ancora una curiosità, perché l'Ig Nobel, sapete che sono fatti a modo loro, hanno fatto una dimostrazione pratica alla cerimonia quando gli hanno dato il premio. Però attenzione, non c'erano lì la vera mucca, un uomo travestito da mucca e un gatto giocattolo hanno rifatto l'esperienza.
Sì, questo è un classico, perché diciamo, se vi capita, cercate su YouTube il momento in cui vengono attribuiti gli Ig Nobel, che sono molto molto divertenti anche come cerimonia. Va bene, questo è quanto.
Mashup su Radio Ticino.